Quello che cuciniamo ha un impatto sull'ambiente e sulla vita. Anche quello che mangiamo, che sprechiamo o conserviamo. E sono i piccoli gesti in cucina che danno vita al cambiamento. E se li facciamo in 6, in 600, in 60 milioni, il risultato è qualcosa di grande. Fondazione Barilla ti regala una piccola guida, un libro con tanti consigli utili. Richiedilo gratis a casa tua su fondazionebarilla.com. Nessuna spesa, fino a esaurimento scorte. 100.000 copie disponibili.
Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.
One Podcast. La storia che sto per raccontarvi oggi è una di quelle che fanno venire i brividi sulla pelle. Una di quelle storie ambientate in una piccola e tranquilla cittadina in cui tutti si conoscono e in cui non succede mai niente. Avete tutti presente quelle cittadine, vero? Posti che però, poi, ad uno sguardo più attento, si rivelano essere tutt'altro che tranquilli. Una di quelle storie che sembra uscita da una serie TV, per quanto è piena di misteri, di mezze verità, di silenzi e di colpi di scena. Questa è la storia di Anna Laura Pedron. Sembrano tutte cittadine tranquille, sembrano tutte persone comuni, fino a quando il mistero non le avvolge e cambia ogni cosa. Sono delitti invisibili, i crimini della porta accanto. Storie inedite di omicidi e sparizioni che forse non avete mai sentito prima. Io sono Elisa True Crime e insieme alle voci dei protagonisti vi racconto alcuni degli oscuri segreti di un'Italia che non conoscete.
E quindi le do sti soldi e lei parte così velocemente. È stato il suo ultimo giorno. Anzi, l'ho saputo dopo un'ora e mezzo, già non c'era più.
Anna Laura Pedron nasce il 1 ottobre 1966, figlia di Paola Zamuner e di Giuseppe Pedron. La sua infanzia scorre serena in famiglia e mentre ancora piccola i genitori mettono al mondo altre due figlie, due sorelline, Silvia e Francesca. Ma com'era Anna Laura da bambina? Com'era davvero? Abbiamo avuto la fortuna di intervistare la madre di Anna Laura, Paola Zamuner. Ci ha accolto in una piovosa giornata di ottobre nella sua bellissima casa, piena di oggetti antichi poco fuori Pordenone. Circondata dai suoi cani e dall'affetto del marito Giuseppe, nonostante l'età le stia ultimamente dando alcuni problemi di salute, ha ancora la forza di raccontare la storia di sua figlia per fare in modo che non venga dimenticata.
Era una bambina molto sveglia e molto riflessiva fin da subito e costretta, tra virgolette, a diventare grande in maniera veloce perché subito dopo di lei sono nate altre due sorelline. E quindi lei ha dovuto fare sempre la grande, tanto che Francesca, la seconda figlia nostra, diceva che era la capa e le guidava. Era lei che sceglieva perché era piuttosto matura per la sua età. Ha preso, proprio per questa responsabilità, ha preso fin da subito ad avere autonomie e ad essere molto, molto riflessiva e molto consapevole, molto responsabile. Ecco, se aveva una caratteristica era che era molto responsabile.
Anna Laura quindi si abitua da subito ad essere una bambina responsabile che si prende cura delle due sorelle minori, che dal canto loro, in breve tempo, iniziano a seguirla e ad obbedirle, vedendola come un punto di riferimento. Una bambina sveglia, intelligente e matura. Sempre un altro aneddoto raccontato dalla madre di Anna Laura.
Abbiamo deciso, prima di accompagnarle a scuola ma poi di renderle tutte e tre responsabili e osservandole a distanza, ma che loro non lo sapevano, le abbiamo mandate a scuola da sole. Anna Laura aveva 6 anni e le altre due sorelline erano in mano sua. Ed era una cosa straordinaria, perché lei aveva imparato, avevamo insegnato che doveva fermarsi, che il semaforo, tutte quelle, la maniera di circolare, insomma, no? E lei era così impegnata e responsabile che le bloccava, le diceva: adesso dovete venire dietro a me, adesso andiamo, adesso possiamo attraversare, adesso vi dovete fermare. E era una, veramente straordinario vedere come si comportava. E le altre due obbedientissime.
Anna Laura trascorre insomma un'infanzia felice, circondata dall'affetto della sua famiglia e dall'amore delle due sorelle minori, che la prendono come un vero e proprio punto di riferimento. Crescendo poi negli anni, diventa una ragazzina coscienziosa e appassionata. Le piace studiare, ha ottimi voti a scuola. Ha un naturale talento nella scrittura e da grande, a quanto dice ai genitori, vorrebbe fare la giornalista. La vita, insomma, sembra scorrere come quella di tante altre ragazze che iniziano ad affacciarsi negli anni difficili e turbolenti dell'adolescenza. A Pordenone, però, nel frattempo, sta succedendo qualcosa di strano. Sotto la cenere della quieta e monotona vita di provincia è come se si agitassero ombre oscure, presenze. Non so se avete presente Twin Peaks, la serie televisiva diretta da David Lynch proprio agli inizi degli anni 90. Ecco, sembra di stare là dentro, una tranquilla e serena cittadina di provincia in cui però, sotto la cenere, cova qualcosa di informe e terrificante. Gli anni 70, infatti, sono finiti e con loro un'intera epoca. Si avverte il bisogno di aggrapparsi a nuove certezze, di credere in qualcosa che vada al di là delle ideologie ormai quasi al tramonto, qualcosa che riesca ad andare oltre la realtà apparente. Nuove idee, nuovi stimoli e nuove esperienze che aiutino a superare la noia di una cittadina di provincia in cui appunto sembra non succedere mai nulla. È proprio in quel momento che fa la sua apparizione una figura che cambierà per sempre la storia di Pordenone e della famiglia Pedron. Abbiamo intervistato Antonio Bacci, caporedattore della redazione di Pordenone per il Messaggero Veneto.
Era il 19 dicembre del 71 quando alle 23 viene ricoverata una persona all'ospedale di Pordenone, è una persona che è in coma, si chiama Renato Minozzi, ha 34 anni, viene trattato normalmente come un incidente, nessuno può immaginare che da quell'incidente poi la storia di Pordenone, la storia del sociale, prima ancora che è legata al delitto che poi accadde e collegato alla setta del Sensao, avrebbe cambiato per sempre la città e i suoi abitanti. Cosa accade quella sera? Minozzi ha un incidente, dirà successivamente: ho avvertito una grande esplosione, il supplizio fisico andava oltre l'umana concezione del dolore e per tre volte il mio corpo astrale uscì da quello fisico.
Renato Minozzi, insomma, che fino a quel momento era responsabile di uno sportello bancario presso la base militare di Aviano, cambia completamente. Non solo guarisce dall'incidente, ma si trasforma. Racconta di aver avuto esperienze extrasensoriali durante il coma, quando era tra la vita e la morte. Sostiene di aver avuto visioni extracorporee e da quel momento decide di dedicare la sua vita allo scopo di diffondere nel mondo quello che ha scoperto.
A gennaio di quell'anno alcune persone si radunarono attorno a lui e nacque quello che fu chiamato Cenacolo 33. Siamo nell'aprile dell'82, l'8 aprile per la precisione, la sera del Giovedì Santo.
Insomma, in città la voce si sparge velocemente. In fondo, Pordenone è un piccolo centro che conta 60.000 abitanti. Non si tratta certo di una metropoli. E così le voci girano e le persone parlano. Si inizia a discutere di questo gruppo che si riunisce, non è ancora ben chiaro a fare cosa. La curiosità poi è accresciuta dal fatto che le persone coinvolte non sono disperati, ma sono tutte personalità di spicco all'interno della cittadina. Manager, industriali, insegnanti, intellettuali. Tra queste ci sono i vicini di casa della famiglia Pedron. La madre, che si chiama Paola, come la madre di Anna Laura, le due figlie, Laura e Silvia, e il marito, uno dei massimi dirigenti della Zanussi, una delle aziende più importanti del Nord-Est e d'Italia in quegli anni. Ed è proprio Paola a fermare la madre di Anna Laura un giorno per dirle di aver incontrato un uomo, un signore che le ha fatto un'incredibile impressione e che vorrebbe farle conoscere. Quell'uomo è ovviamente Renato Minozzi. Passano pochi giorni e la signora Paola organizza una cena a cui invita anche Paola Zamuner. Questo è il suo racconto di quella serata.
Va bene, di là 15 giorni organizza questa cena e incontriamo a casa sua, questo signore. Questo signore viaggiava, mi ha fatto un'impressione di poco piacevole, ecco, diciamo. E viaggiava con una valigetta che conteneva tutte le storie che lo riguardavano, diceva che era stato a Stonehenge e che lui era stato investito di autorità di un certo tipo e che, insomma, raccontato questa storia, e sta valigetta conteneva tutte le testimonianze, no, di questa vicenda. A me non è assolutamente piaciuto, anzi mi ha fatto un'impressione di miseria, tra virgolette, miseria intellettuale, no, di poca capacità. Però così era solo una mia impressione. Paola, la signora, invece, era estasiata. Aveva coinvolto la famiglia, aveva, nel giro di un mese, robe così, di una velocità, aveva coinvolto la famiglia e le figlie, che non volevano assolutamente aderire. Il marito era un grosso responsabile dell'industria maggioritaria a Pordenone ed era spesso in giro per il mondo, e bravissima persona. E lei ha cominciato a organizzare interessi, feste, amicizie, coinvolgere tutte le amicizie, perché a Pordenone aveva molte conoscenze, ecco. Io, allora, mi chiede che cosa dirò qualche giorno dopo. E mi chiede se che impressione ho avuto, e io dico quello che penso. Guarda, non ho fatto nessuna impressione particolare, non mi sono limitata a questo. Ma da quel giorno la nostra amicizia è stata interrotta.
La signora Zamuner, insomma, non sembra affatto attratta da quella figura magnetica, anzi, è come se avvertisse qualcosa di sinistro, qualcosa che dal profondo la fa stare alla larga da quell'uomo e dal gruppo di persone ormai sempre più coinvolto nelle attività promosse da Minozzi. Il tempo passa e mentre la vicina di casa, Paola, chiude tutti i suoi rapporti con la madre di Anna Laura, Anna Laura stessa continua invece a frequentare la figlia della vicina di casa, Laura. Ed un giorno che Paola Zamuner non dimenticherà mai, la figlia le dice di essersi incuriosita sulle attività del gruppo e che sarebbe interessata a partecipare insieme alla sua amica. La madre di Anna Laura non la prende però per niente bene, ma al tempo stesso è anche consapevole di non poter vietare alla figlia di farsi la sua idea. Così Anna Laura continua ad insistere per andare a vedere con i suoi occhi cosa succede dentro a quel gruppo così particolare. In fondo è pieno di ragazzi. E lei è curiosa, è sempre stata una ragazza testarda. Una volta convinta di un'idea, era difficile fargliela cambiare.
Sta di fatto che nel giro di poco tempo Anna Laura diventa sempre più curiosa e un giorno mi dice che è andata a Porto Gruaro insieme con la Laura. La madre faceva da autista, diciamo, perché era lei. E che era andata con la Laura e sua madre a Porto Gruaro e che la cosa le era piaciuta, che era molto interessante, che c'erano diverse persone e anche tanti ragazzi. Io lì mi oppongo a questa sua scelta e dico: guarda che una Laura non va bene, non mi sembra che sia una cosa. Ma lei, che era piuttosto testarda e quando si metteva in testa qualcosa la portava fino in fondo, e mi dice: no, io invece voglio andarci. E lì è cominciata una tragedia in famiglia, perché Pian piano mia figlia ha cominciato a trasformarsi, non era più la ragazza che avevamo cresciuto, che era stata fino a poco tempo prima.
È il 1982 e Anna Laura ha 16 anni quando inizia a frequentare il gruppo in maniera seria e continuativa. Ma non solo, perché da quel momento la ragazza cambia radicalmente. Viene risucchiata dall'ambiente della Telsensao. Nulla esiste al di là di quello che accade dentro la setta. Gli amici di una vita scompaiono, i voti a scuola peggiorano di semestre in semestre. Anche in famiglia Anna Laura diventa assente, scostante. I genitori sono disperati, mentre le sorelle sono esterrefatte dal cambiamento così repentino e radicale che vedono in lei. Paola e il marito Giovanni provano in ogni modo ad aiutarla e a convincerla ad abbandonare quel gruppo. Prima con le minacce, poi però, quando si accorgono che il muro contro muro non porta ad alcun risultato, decidono di assecondarla, mantenendosi ovviamente contrari alla sua frequentazione della setta, ma lasciandole la libertà di poter scegliere. Una scelta dolorosa, ma se con le cattive non riescono ad ottenere nulla, i genitori provano a quel punto il tutto per tutto per provare ad aiutare Anna Laura. Immaginate il dolore che può provare un genitore nel non riconoscere più la propria figlia o il proprio figlio. Lo sguardo che diventa vuoto, assente. Il dialogo, una volta importante e quotidiano, che di colpo diventa inesistente.
Ed era veramente angoscioso vederla trasformata. Non era più lei. Non era più lei, era una cosa incredibile. E infatti anche a scuola lei faceva liceo classico con un certo successo. Prima le piaceva leggere e scrivere, scriveva bene. E tra le altre cose diceva, aveva sempre detto, io da grande voglio fare la giornalista. Praticamente abbandonato la scuola, nel senso che faceva solo l'indispensabile e leggeva solo quello che le proponeva il santone. Ha cominciato a chiamarsi con un altro nome, a parlare un'altra lingua tra di loro, avevano un vocabolario che il santone obbligava a usare. E guardavamo questa figlia disperati, va bene, una ragazza intelligente, capace, piena di iniziative, piena di interessi, ridotta a fare così, queste robe oscene. Le sorelle lo stesso la guardavano esterrefatte, no? Nessuna delle due aveva propensioni, anzi erano proprio in fase in critica continuamente, e quindi però tutti abbiamo rispettato la sua scelta.
Ma com'è possibile che una ragazza sveglia, intelligente e acuta come Anna Laura fosse rimasta così assorbita dalle attività della setta tanto da cancellare la sua personalità precedente e da dimenticare tutte le sue passioni? Cosa accadeva dentro alla Telsensao? Quali erano le attività portate avanti da Minozzi? Il gruppo, che inizialmente contava 12 membri, ma che arriverà ad un centinaio di adepti nel suo momento di massimo splendore, si dedica ad una sorta di culto paleocristiano che mette assieme religione cattolica, paranormale, ufologia e alcune idee prese in prestito dal movimento New Age. Minozzi sostiene infatti di aver avuto contatti con gli extraterrestri, di essere arrivato fino alla suprema soglia e poi di essere tornato con i loro segreti. Nella villa di Portogruaro, dove nel frattempo si è spostata l'associazione, viene allestito un sofisticato laboratorio per effettuare dei cosiddetti viaggi astrali, che permetterebbero di sdoppiare il corpo ed entrare in altre dimensioni spazio-temporali per contattare gli esseri che le abitano. Su cosa siano esattamente i viaggi astrali, Antonio Bacci sa darci una risposta più completa.
Il viaggio astrale era un separarsi da sé e un riunirsi all'altro sé, no? Noi l'abbiamo chiamato all'avatar che trovavi nella tua vita extraterrena, no? Come avvenivano? C'era questa sala a Portogruaro che Minozzi aveva chiamato Aidagor ed era la sala per lo sdoppiamento corporeo e i voli astrali pilotati. Il progetto l'aveva chiamato Celeste Abisso, che è quasi insomma, un ossimoro, no? Il celeste è una cosa e poi c'è l'abisso. E i piloti, c'era una vera e propria preparazione dei piloti e anche dei navigatori del volo astrale, perché uno era il pilota e un altro navigava il soggetto che faceva il volo astrale. Il primo venne compiuto nel 1987, il 6 giugno, da due persone che avevano assunto i nomi di Salis e Nirvan. Adesso poi sull'etimologia si potrebbe aprire un capitolo sul perché, ma non ne usciremmo più. E Minozzi ebbe a dire: il popolo è cresciuto ed è compatto, non ha più bisogno di ritualità esteriori alla fine di tutti questi viaggi astrali, e poi questo capitolo terminò. Ma come avvenivano durante il capitolo appunto dei viaggi astrali nella sala Heidegger? C'erano dei lettini, venivano proiettati delle luci, luci e buio, insomma si cercava di far staccare la persona dalla propria dimensione terrena e attraverso una sorta di ipnosi indotta attraverso il navigatore e questo pilota veniva portata in luoghi metafisici dove a volte c'erano delle visioni, a volte si pretendeva di avere un indirizzo chiaro per i problemi che c'erano da risolvere, quindi trovare quelle risposte che nella vita di tutti i giorni non venivano reperite facilmente.
In pratica, se ho capito bene, amici, si tratterebbe di una sorta di sogno lucido in cui la mente si stacca dalla materialità del corpo per elevarsi al di sopra della realtà e raggiungere stati di consapevolezza e di visione superiori. Almeno stando a quanto dicevano loro. Gli adepti, poi, devono studiare una specie di Bibbia redatta da Minozzi in una lingua che sarebbe stata parlata sulla Terra 25.000 anni fa. Questa lingua sarebbe stata rivelata dagli extraterrestri mentalmente allo stesso Minozzi e viene usata nella setta durante il rito del battesimo e gli altri riti, durante i quali si indossano tute mimetiche tutte uguali, tuniche bianche oppure vestiti sgargianti.
Sono molte le attività che la setta compiva quando si ritrovavano con gli adepti. Minozzi in particolare, tanto c'erano delle tuniche, c'erano vere e proprie cerimonie e cominciano ad avere delle sedi e anche dei luoghi dove celebrano i loro riti. Arriva anche lo strappo poi dalla Chiesa Cattolica, siamo nel marzo dell'83, Minozzi parla da santone proprio, egli era in me sulla croce, io ero in lui sulla croce, si rifà alla visione che lui aveva avuto, all'incidente. Arriva lo strappo dalla Chiesa Cattolica che in quel momento aveva un atteggiamento di silenzioso distacco da questa setta, una sorta di de minimis non curat pretor, non intervenivano, stavano un po' per le loro, però cominciano a essere tanti questi adepti e anche a farsi vedere in giro, perché c'è una villa di Portogruaro dove vengono celebrati i primi riti, due ragazzi dichiarano pubblicamente di aver visto un vascello stellare, così lo definiscono. A Tramonti di Sotto, che è un piccolo paese in una vallata di Pordenone, lungo il gretto di un torrente, cominciano a essere celebrati battesimi in quella che fu chiamata la Piana di Isacco da Minozzi, quindi tanti richiami anche alle scritture, alla dottrina della Chiesa, no? Allora lì il leader di questa setta, che peraltro rifiutava questa definizione di setta, secondo lui era un'associazione, lui non vedeva la connotazione negativa della parola setta, però le attività che compivano evidentemente attenevano molto a anche la materia che poi era oggetto dell'attività della Chiesa, no? Per esempio Minozzi sciolse il matrimonio di un uomo sposandolo a un'altra donna appartenente a quello che lui chiamava il popolo di che era una delle 12 stirpi in cui è diviso il popolo di Telsensao, quindi la connotazione era proprio di una associazione non banale ma proprio a carattere religioso e quindi una setta vera e propria. Il 6 novembre addirittura furono ordinate 6 donne e un uomo ordinava i suoi sacerdoti sostanzialmente. E il 13 ottobre dell'85, per finire come non bastasse, il popolo si dotò addirittura di una propria lingua e gli adepti ricevettero nomi particolari. Tra quegli adetti c'è anche Anna Laura Pedron, che riceve il nome di Eviana.
Uniformi, riti condivisi, rottura di tutti i legami con il mondo esterno ed un nuovo nome che anche simbolicamente recide il rapporto che lega i membri della setta con il mondo al di fuori di essa. E inoltre l'isolamento e la creazione di una nuova identità interna al gruppo. Questi non sono altro che i più classici modelli di funzionamento di ogni setta, come abbiamo visto anche in tantissimi altri casi del passato. La volontà del leader della Tel Sen Sao avrebbe investito poi molti altri ambiti al di fuori di quelli delle attività del centro, chiamiamole così. Minozzi, infatti, non era semplicemente un santone, ma avrebbe avuto anche un forte impatto sulle decisioni delle famiglie e dei singoli che facevano parte della setta. Una preparazione e un indottrinamento anche culturale, le indicazioni su quali libri leggere, le fonti affidabili dove informarsi, la scelta degli argomenti di studio. Sempre la madre di Anna Laura.
Letteralmente il lavaggio del cervello proponeva, perché era molto bravo a usare i giovani, per esempio. Poi i grandi la stessa identica cosa, ma i giovani erano proprio terreno fertile, no? E quindi impediva, per esempio, la droga. Li portava spesso a fare passeggiate all'aria aperta, in montagna o nelle colline, qui le abbiamo tutte sotto mano, no? Vicine. E quindi questi ragazzi vivevano una vita comune e spensierata in qualche maniera, solo in quell'ambito là. Però impediva loro qualsiasi altra cosa che non fosse quella, l'attività del centro. Quindi Anna Laura aveva perso tutti gli amici. Aveva perso, non frequentava più, non leggeva più. Lei è sempre stata una lettrice notevole, non leggeva più. Non scriveva più, le piaceva anche scrivere, niente, tutto quello che era prima era stato annullato, cancellato.
Una cosa che mi sono sempre chiesta, amici, e che ancora non riesco a comprendere è però come la cittadina di Pordenone vivesse l'esistenza di questa setta. Qual era l'atmosfera in città nei confronti di questo gruppo di persone che si riuniva attorno all'ambigua figura del loro leader Renato Minozzi? Antonio Bacci.
La cittadinanza si era in quel periodo divisa in due tra le persone che riconoscevano dei poteri a Minozzi e piano piano venivano attratte a far parte di questa setta, perché col passaparola c'erano dei racconti in cui era possibile appunto fare sti voli astrali, sperimentare qualcosa di nuovo, separarsi dai propri problemi, avere una mente più chiara per trovare le soluzioni. Dall'altra invece c'era la parte di Pordenone, ovviamente in maggioranza, che vedeva un po' Minozzi anche per quello che era, una persona che aveva fondato questa associazione o setta, che dir si voglia, ma gli conveniva anche, perché non era gratis entrare a far parte della setta, giravano dei soldi, venivano organizzate le attività, lui aveva un ruolo di leader. Era molto carismatico anche con le componenti della setta, e qui potremmo aprire un capitolo su cosa vuol dire essere carismatico e quali diritti potevano essere garantiti al capo della setta. Alcune testimonianze parlarono anche di rapporti personali, altre poi negarono, insomma ci fu una nebulosa su i diritti di Minozzi quale comandante in capo della setta. E tutto questo veniva visto da chi invece, con occhi esterni, senza partecipare al programma, osservava cosa avveniva e vedeva delle persone che fino a quel momento avevano fatto parte della vita sociale di Pordenone, rispettate e stimate, completamente impazzite e soggiogate da questa persona che parlava loro di voli astrali e di soluzioni che in realtà erano delle gite a tramonti in una stanza con delle luci e buio.
Insomma, gli anni passano e mentre i genitori di Anna Laura sono sempre più preoccupati dai suoi comportamenti, lentamente qualcosa in lei sembra cambiare. Un cambio graduale, ma che a poco riempie di speranza i genitori della ragazza. Inizia infatti a frequentare meno la setta, ricomincia a sorridere, il suo sguardo sembra cambiato e anche il dialogo con i genitori e le sorelle ricomincia in modo incoraggiante. Sembra insomma tornata la solare ragazzina di un tempo. Anna Laura nel frattempo è anche riuscita a finire la scuola e mentre la sua decisione di non voler proseguire gli studi rattrista i genitori, la sua scelta di trovare un lavoro per provare a rendersi economicamente indipendente li rende felici, perché vedono in questo la possibilità per lei di staccarsi definitivamente dalla Tel Sen Sao. Così, in breve tempo, la ragazza trova un lavoretto part-time come babysitter. deve occuparsi di un bimbo di 20 mesi di nome Andrea, che abita in via Colvera 4 a Pordenone. La mattina del 2 febbraio 1988, Anna Laura saluta la madre ed esce. Deve essere molto presto a casa del bambino di cui si prende cura. Una volta uscita di casa, però, si accorge che la ruota della sua bicicletta è sgonfia. Fuori piove e non è il caso di andare a piedi fino in via Colvera, dal lato opposto della città. È una ragazza precisa, puntuale, non vuole fare tardi. In fondo ha iniziato da poco a lavorare, meno di un mese. Torna quindi su di corsa e chiede alla madre i soldi per l'autobus, poi esce di casa velocemente. Ma purtroppo, questo veloce scambio tra madre e figlia sarà l'ultimo. Le due, infatti, non si rivedranno mai più.
Entrano in negozio due signori. Io penso, non so, dico, mi avvicino e dico che desiderano. Il negozio era chiuso, doveva essere chiuso per... E questi dice, lei è la mamma di Anna Laura? Sì, dico. Signore, le dobbiamo portare una brutta notizia. Io credevo di morire, ma dico, ho pensato a un incidente, no? E dico, cos'è successo? E loro mi dicono, ha una sedia, signore, si vuole sedere. No, dico, mi dica che cosa è successo. Sta male. E mi fanno, è morta. Come? Come è morta? È stata uccisa.
Delitti invisibili, i crimini della porta accanto, di Elisa De Marco, scritto con Ettore Mengozzi. Musiche, montaggio e sound design, Riccardo Garifo. Coordinamento e cura editoriale, Valeria Dalcore e Marco Maisano. Supervisione tecnica, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione, One Podcast.
Quello che cuciniamo ha un impatto sull'ambiente e sulla vita. Anche quello che mangiamo, che sprechiamo o conserviamo. E sono i piccoli gesti in cucina che danno vita al cambiamento. E se li facciamo in 6, in 600, in 60 milioni, il risultato è qualcosa di grande. Fondazione Barilla ti regala una piccola guida, un libro con tanti consigli utili. Richiedilo gratis a casa tua su fondazionebarilla.com. Nessuna spesa, fino a esaurimento scorte. 100.000 copie disponibili.